la gioia del Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Regina della pace, prega per noi. Vergine castissima, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo, prego.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna, sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più.
Prego l'introduzione.
Buonasera, Monsignore, buonasera a tutti. Questo Vangelo pone davanti ai nostri occhi un atteggiamento tipico dei farisei del tempo, ma anche tipico dei farisei moderni, che spesso siamo anche noi, e cioè quello di voler piegare la legge e la verità contenuta nella legge, nel Vangelo, ai nostri scopi. E per questo travisiamo, alteriamo il significato e forziamo anche le persone che ci stanno accanto, che sono chiamate a insegnare, a educare, a santificare, le forziamo per ottenere i nostri risultati. Gesù invece in questo racconto rivela la verità della legge e anche la verità del perdono. In effetti nella legge non c'è una licenza di uccidere o di lapidare, ma c'è un richiamo alla santità: santificatevi perché io sono il Signore vostro Dio, siete santi come io sono santo, e un richiamo ad estirpare il male. Allo stesso modo, il perdono non è un perdono incondizionato, ma anche quello è un perdono volto a estirpare il male dal nostro cuore. E questo mi fa pensare che, diciamo, la santità è effettivamente un valore elevatissimo che oggi purtroppo è andato fuori moda. Non ci si pensa più, si dice che turba le coscienze, che è un'invenzione per tenere a bada la gente, però quello che in realtà traggo da questo Vangelo è, tra le tante cose, uno è che la santità deve essere il metro per misurare ogni nostra azione, ogni nostro pensiero, e due, che nella santità vi è la più grande libertà. Infatti alla donna Gesù dice: Dove sono i tuoi carcerieri? Dov'è chi ti condanna? Vai e non peccare più, sei libera se non pecchi più.
Sentiamo Alessandra che ci vuol dire questa sera.
Buonasera a tutti. Stavo pensando, sì, un po' quello che diceva Salvo, Ecco, mi piacerebbe capire che relazione c'è tra quello che dice Gesù, le due frasi che Gesù dice alla donna, e cioè nessuno ti condanna, nessuno ti condanna, neanche io, e poi quello che Gesù le dice dopo, cioè va e non peccare più. E lì mi sembra che c'è un po' il cuore del messaggio di Gesù per stasera. Ecco, se per favore mi spiega un pochino questa relazione e dov'è il cuore di Gesù in queste frasi, cioè cosa vuole rivelare Gesù?
Vedi, di Gesù devi capire una cosa molto bella. La legge di Dio non è la legge di Mosè. Perché dopo Mosè il Signore ha mandato i profeti ad annunciare al popolo la conversione nel perdono dei loro peccati. Quindi, se noi ci fermiamo solo alla legge di Mosè, abbiamo un fotogramma del pensiero del Padre, ma non abbiamo tutto il pensiero del Padre. Il pensiero del Padre è la misericordia in vista del pentimento. Il Signore ritarda di intervenire affinché tu ti possa convertire. Questa è la legge di Dio. I farisei non vogliono queste leggi di Dio perché li obbligherebbe a cambiare il sistema di vita. Allora s'ostinano sulla legge di Mosè, che poi non è neanche la legge di Mosè, è la loro tradizione, e vogliono far cadere in trappola Gesù, perché Gesù è dal Padre suo. Quindi non può dire condannate la donna, perché il padre suo non la condanna, perché attende il suo pentimento. Non può dire lasciatela libera, sarebbe stato lapidato lui. E allora lo Spirito Santo gli suggerisce quella bella espressione, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra, e loro se ne vanno. Secondo questa parola di Cristo Gesù, chi può scagliare la pietra? Chi è senza peccato? Cristo è senza peccato, potrebbe scagliare la pietra. Lui così dice, io non scaglio pietre, perché io sono venuto per la salvezza dell'uomo, non per lapidarlo. E allora però tu cosa devi fare? Devi entrare nella legge del Padre mio. E qual è la legge del Padre mio? Vai, non peccare più. Perché non puoi abusare della misericordia del Padre, vedi? La saggezza di Cristo. Ecco, però anche il non abusare della misericordia del Padre è legge del Padre. Perché nel Siracide dice lo Spirito Santo, non aggiungere peccato a peccato, perché non sai se dal primo sei perdonato. E anche questo sai. E allora perché aggiungi altri peccati? Hai commesso un peccato, ti penti e poi che fai? Cammini per la retta strada. Questi farisei dimenticano che il loro padre Davide, il re di Israele, è stato un adultero e il Signore non l'ha lapidato, l'ha perdonato. Il profeta cosa disse a Davide? Il tuo peccato è perdonato, non morirai. È chiaro com'è l'agire di Dio. Però loro cosa fanno? Usano una frase di Mosè, dicono che è il pensiero di Dio, in modo che possono condannare Gesù, perché Gesù è dal pensiero del Padre, tutto il pensiero, non una frase, tutto il pensiero. Prego, sentiamo voi chi vuol parlare. Dite Michele.
Buonasera, io vorrei capire, ma scribi e farisei, cosa vedevano di tanto male in Gesù tentare in ogni modo di riuscire ad accusarlo, come poi avvenne, perché vedo molte analogie con situazioni odierne in cui uomini e donne di buona volontà mettono la propria vita a servizio del Signore e della sua parola. Qui vengono perseguitati dalla Chiesa, o meglio, da quella parte di essa che ogni giorno è sempre più simile a questi personaggi diabolici che erano gli scribi e farisei, che prima decretano senza alcuna ragione la condanna dell'uomo e poi cercano il motivo per condannarlo senza trovarlo e ne inventano uno qualsiasi. Mi spiegate questa cosa?
Vedi, Gesù era un disturbatore delle coscienze. È chiaro che Gesù annunciava la verità del Padre secondo pienezza le verità. E quindi gli scribi e i farisei non tolleravano questo, che loro disturbano, o meglio, sono disturbati dalla purezza della dottrina di Gesù. E quindi cosa succede? La purezza della dottrina di Gesù mette, diciamo, in evidenza la loro falsità, il loro inganno perpetrato ai danni del popolo. Questo è il problema. E loro, se tu leggi il Vangelo secondo Marco, al capitolo 3, già decidono la morte di Cristo. Cioè Cristo è deciso, per Cristo è deciso, tu devi morire. E qui ogni giorno stanno cercando un modo per farlo morire. Perché dice, se lui muore noi siamo felici e contenti, possiamo fare quello che vogliamo, nessuno più ci disturberà se lui muore. Non sanno che dopo che lui muore risuscita e manda un esercito disturbatore nel mondo. Questo è il problema. Cioè tu non vuoi essere disturbato in quello che tu fai. Oggi leggevamo nella Santa Messa un brano del capitolo secondo del libro della Sapienza. E gli empi dicono tra di sé o tra di loro, la sola vista ci dà fastidio, la sola vista ci turba. Perché lui condanna con il suo essere le nostre iniquità. Lui non approva ciò che noi facciamo e denuncia le nostre iniquità e allora va tolto di mezzo. Questo è il problema. La donna qui non c'entra niente. La donna qui è una vittima, che loro non vogliono colpire la donna, si interessano poco, loro vogliono colpire Cristo. Poi si servono di questa martire, che nelle loro intenzioni è una martire questa donna, no? E quindi la usano per colpire Cristo. Tutto qui è il problema. E dice Chiara.
Io avrei questa domanda sul giudizio, sulla mormorazione, sulla condanna. Noi troppo facilmente condanniamo l'altro, il suo comportamento, senza renderci conto di quello che diciamo. E a volte lo facciamo anche in pubblico, senza renderci conto che con questo roviniamo l'altro. Allora, in questo senso è sufficiente confessare questa mormorazione, questo giudizio, soprattutto, oppure è necessario qualcos'altro, soprattutto se questa mormorazione noi l'abbiamo fatta in pubblico e quindi gli altri hanno sentito?
Ci vuole, diciamo, una specie di riparazione per la calunnia, è di obbligo la riparazione. Perché la calunnia accusa un altro di una colpa non commessa. La falsa testimonianza ha bisogno di riparazione. Perché noi con la falsa testimonianza possiamo anche togliere la vita a un uomo, no? Andarlo in galera. Imprigionarlo, una falsa testimonianza può rovinare il mondo. E allora lì, prima del perdono, occorre la riparazione. Bisogna dire chiaramente che noi abbiamo mentito, abbiamo detto il falso e l'altro è innocente. Questa è verità. Poi Poi la mormorazione, che non è, diciamo, né calunnia né falsa testimonianza, ci obbliga, diciamo, ad essere sempre discreti verso i fratelli, no? E se a volte una mormorazione è pesante, poi noi in qualche modo dobbiamo dare una parola di giustificazione dell'altro, no? Che l'onore dell'altro va sempre rispettato. L'onore di Dio, l'onore del prossimo è sempre da rispettare, questo è il problema. Sentiamo Padova che ci vuol dire questa sera.
Signore, mi vorrei ricollegare a quello che è stato detto poco fa a proposito della donna, no? Che viene quasi martirizzata dai farisei. E riflettevo su come i farisei si servono di questa donna calpestando la sua vita e sono pronti appunto a sacrificarla per raggiungere un loro obiettivo. Ecco, anche prima Michele diceva, no? Che nel mondo ci sono persone che si accaniscono contro il cristiano che non si conforma al mondo. E quando c'è un accanimento di questo tipo, cioè un accanimento che è pronto a sacrificare anche la vita altrui pur di distruggere il cristiano, al cristiano cosa resta da fare?
Lasciarsi distruggere, non hai altre possibilità, no? Tu devi vincere il male rimanendo nel bene, non puoi fare il male. Ti puoi difendere se ti è dato di difenderti, ma se non ti è dato di difenderti, cosa fai? Vinci con il bene e il male. Rimani nel bene sempre e lo vinci. Questa vittoria ti ha dato Cristo Gesù. Lasciati inchiodare sulla croce. È una vittoria, sai com'è, che produce molto frutto di vita eterna, poi sai. Però l'arma che ti ha dato Gesù, qual è? Lasciati inchiodare sulla croce. D'altronde lui chi è? L'inchiodato sulla croce, no? Non ti pare? E se lui ha vinto il male lasciandosi inchiodare sulla croce, chi sei tu? Per vincere il male con il male non lo puoi fare. E quindi devi lasciare inchiodare sulla croce perché non ti è lecito difenderti, non hai possibilità alcuna, no? Tu vedi Cristo Gesù, osserva bene, non l'ha potuto difendere neanche Ponzio Pilato. Eppure Ponzio Pilato era la somma autorità esistente in Palestina in quel momento. Eppure dinanzi agli scribi, ai farisei, è capitolato. Chiaro no? Perché? Perché i farisei erano disposti anche ad accusare lui. Chiaro, di complicità con Cristo. Se tu lo lasci libero, non sei amico di Cesare. Comprendi, no? E allora cosa fece Pilato? Lo consegnò. E Cristo cosa fece? Se neanche l'autorità suprema è stato capace di poterlo difendere, si lasciò inchiodare. Sentiamo Ornella, un'altra donna.
Monsignore, continuando questo discorso sugli scribi e i farisei, a me la cosa che colpisce e mi fa proprio impressione è che il male degli scribi e dei farisei non è una cosa che viene dall'istinto, è proprio architettato, meditato. Ora, lei tante volte ci ha detto che noi non possiamo giudicare la coscienza perché ovviamente non la conosciamo, non sappiamo mai cosa c'è nel cuore dell'uomo. Però mi chiedo, è davvero possibile che una persona che architetta il male non si renda conto che sta per fare un male?
Questo a noi non è dato di conoscerlo perché i segreti del cuore non sono svelabili. Gesù però cosa rivela di loro? Rivela che sono nella grande ipocrisia. È chiaro, loro mascherano il male con il bene. E nel capitolo settimo di Matteo dice di stare attenti a coloro che vengono vestiti da pelle di pecora. Mentre sono lupi rapaci, chiaro no? Questo dice il Vangelo. L'ipocrita è un lupo rapace e quindi viene per sbranarti e lui sa qualcosa. Per cui noi non giudichiamo i farisei, perché non è dato a noi di giudicarli perché non conosciamo la responsabilità personale di ciascuno. Però loro studiano come poter fare male a Gesù, lo studiano, si riuniscono, fanno conclave, comprendono, fanno concili, si riuniscono per stabilire e definire la via migliore per poter fare del male a Gesù. Prima però l'hanno condannata a morte e poi decidono la via per poterlo uccidere. Questa è la grande tragedia, comprende, dell'umanità, che prima tu decidi la morte di una persona e poi studi come farlo cadere in trappola in modo che tu lo possa uccidere. Non so se tu conosci la storia di Gesabele. Gesabele cosa fece? Il coro una botte possedeva quella vigna, eredità dei suoi padri, il re la voleva, lui non gliela diede, e fa Gezzabele, scrive una lettera con il sigillo del re, la manda ai capi della città, trovate due falsi testimoni, accusate Nabot di aver insultato Dio e il re, e lapidate, lo vedi? Allora, prima decide la sentenza di morte e poi la via per poterlo lapidare. Sentiamo il diacono, signor Volpe.
Buonasera, Monsignore. Ci sono due cose che stasera mi colpivano. Intanto il fatto che Gesù non dà giudizi moralisti, cioè nel senso che lui non parla alla donna in merito al suo peccato. E voi prima ci avete spiegato, perché lui è nel pensiero di Dio e il Signore aspetta sempre il peccatore. Però mi colpiva questo suo non giudizio. Ed è uno stile che si riscontra sempre nel Vangelo. L'altra cosa, anche riguardo alle ultime spiegazioni che ci ha dato, riguardo anche all'intervento di Ponzio Pilato nella storia del processo, ecco, quanto in questa cattiveria c'è dell'uomo e quanto è demoniaca, cioè quanto c'entra il demonio in questa faccenda? Se lui è soltanto uno che aspetta che l'uomo cada nella trappola, oppure partecipa, è attivo, diciamo, orienta le situazioni in modo tale che tutti possano agire secondo il male. Grazie.
Vedi, il Vangelo dal Vangelo ti deriva una certezza che Gesù chiama Giuda diavolo. Chiaro? Questo al capitolo sesto del Vangelo di secondo Giovanni. Eppure uno di voi è un diavolo. È l'unica volta in tutta la scrittura che un uomo è chiamato diavolo. L'Apostolo Giovanni invece chiama figli del diavolo. Caro, voi siete figli del diavolo, sia nel Vangelo che nella prima lettera. Poi, invece, nel Cenacolo raccontano gli evangelisti che appena Giuda prese il boccone, questo lo trovi in Giovanni, che il Signore gli diede, Satana entrò in lui, che lo condusse poi al suicidio, alla morte per suicidio. È chiaro, perché lo condusse alla disperazione. L'influsso di Satana sulla nostra vita c'è, perché lui occupa i nostri pensieri e li dirige. E su questo bisogna stare molto attenti. E lui è scaltro nel governare i nostri pensieri. Però lui ha un'azione diretta, però anche un'azione indiretta. Si serve anche degli altri uomini per infestare i nostri pensieri. Per cui quando tu cadi nel peccato, cosa fai? Diventi un suo alleato e collabori con lui per la perdizione dell'uomo. Sentiamo Don Francesco Petitto, adesso l'unico che non ha parlato finora.
Parlerò ora facendovi una domanda per riguardo a, diciamo, al principe tentatore che vuole la nostra distruzione. Noi uomini moderni, noi cristiani non siamo esenti da questo, abbiamo la presunzione, la pretesa di incatenare la storia. Ora vi chiedo, poiché mi sto ponendo questa domanda per cercare di arrivare a capire quali motivi ci possono essere. E allora pensavo, forse siamo troppo superbi, forse siamo incoscienti. O mi è venuta la domanda, perché avete detto, o perché siamo preda della tentazione, cioè siamo caduti nel tranello del diavolo.
Vedi, quando tu sei tentato, da chi sei tentato? Dice Giovanni, dice Giacomo Apostolo, che è la tua concupiscenza che ti tenta, no? Giovanni Apostolo dice che abbiamo noi tre grandi tentazioni: la superbia della vita, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne. Quindi noi abbiamo queste tre gravi tentazioni che ci turbano. Scusate un minuto. E quindi noi rischiamo molto ogni giorno. Noi viviamo nel regno della tentazione oggi, specie ai nostri giorni. Non c'è un momento in cui non siamo tentati, aggrediti dalla tentazione. Se noi cadiamo nel peccato, poi diventiamo fragili e possiamo cadere ancora e cadere ancora e cadere ancora, fino a quando noi diventiamo dal cuore di pietra. E allora lì è la fine per noi, perché cadiamo in quella insipienza che arriva alla negazione anche di Dio. E quando si arriva alla negazione di Dio, non c'è più salvezza per noi, no? Disse lo stolto nel suo cuore, non c'è Dio. E quindi poi che cosa fai? Ti dai all'immoralità. Non hai questa soluzione, no. Qui c'è un'immoralità, non ti accorgi che c'è un'immoralità. Quando tu vuoi la morte di un uomo, dov'è la giustizia? Dov'è la tua santità? Dov'è la tua fede? Qui non c'è fede, c'è immoralità e basta. Ornella, avete alzato la mano, prego.
Sì, Monsignore, io riflettevo su quello che lei ha detto prima, cioè che gli scribi rifiutavano la legge del Padre che Gesù era venuto a portare, cioè la misericordia in vista del pentimento. A me proprio oggi è successo di incontrare una signora che mi diceva di aver sentito dire a un sacerdote, rimproverare un sacerdote, aveva sentito il sacerdote che rimproverava tante persone perché si sposano in chiesa, senza però avere la consapevolezza del sacramento, cioè si sposano per tradizione oppure per riparazione. E questo sacerdote rimproverava i fedeli dicendo che sarebbe stato piuttosto meglio andare a convivere. Ora a me questa cosa ha scandalizzato, non tanto ovviamente perché sarebbe meglio sposarsi in chiesa profanando il sacramento, quanto perché non si è invitata alla via migliore che è quella della santità, cioè tu stai peccando, meglio che fai un altro peccato. La cosa che diceva il sacerdote. Ora io mi chiedo, cosa si può rispondere in questi casi senza scandalizzare a nostra volta per lo scandalo che abbiamo percepito?
Vedi, in questi giorni della Passione leggeremo un passo di Isaia in cui si dice che il Signore non viene per spegnere il lucignolo che fumiga, ma per ravvivarlo, e non viene per spezzare la canna inclinata, ma viene per addrizzarla, no? Quindi occorre una pastorale di accompagnamento che prenda questa tenue fede che ancora c'è, no? Questo lucignolo che fumiga e portarlo ad accendersi. E questo è il lavoro pastorale, no? Che dobbiamo fare. È chiaro, no? C'è un lavoro pastorale che va fatto, perché tu sai che il mondo non è cristiano, è pagano. Allora tu che cosa fai? A poco a poco ti fai accompagnatore e porti quest'uomo da pagano a mezzo pagano. Poi lo porti, diciamo, a poco cristiano, poi ne fai un mezzo cristiano e poi se ci riesci ne fai un cristiano. Però questo è un lavoro pastorale. Non è un lavoro dogmatico, no? Comprendere, è molto bello questo, avere ecco, una visione pastorale ampia dove tu cerchi di lavorare ecco, con l'uomo che hai dinanzi. Io ho fatto il parroco per quasi 30 anni, no? E quindi ne ho passate di questa situazione. Però sempre ecco, si prendeva quest'uomo e poi a poco a poco lo si faceva anche frequentare la messa la domenica. E poi non si distaccava più, no? Ma questo è un lavoro ininterrotto. Un parroco non dorme la notte, perché sa che c'è questo mondo, diciamo, non cristiano che va portato a Cristo. Chi aveva alzato la mano non l'ho visto bene. Dite, Alessandra.
Sì, è proprio in questa direzione, che differenza c'è allora tra moralismo e invece l'invito che Gesù fa alla conversione? C'è un agire molto diverso.
Vedi, il moralismo è quando tu prendi la morale e la applichi indistintamente, no? Questo è bene, questo è male, questo fa così. Non tieni conto dell'uomo. È chiaro, no? Quando tu vuoi fare la vera morale, devi tenere conto dell'uomo che ti sta dinanzi. E quindi cosa devi fare? Lo devi portare alla salvezza, con l'accompagnamento. Chiaro? Ecco, se tu leggi il capitolo 40 di Isaia, come termina, diciamo, la prima parte, quando parla del pastore? Egli conduce pian piano le pecore madri e porta sul petto gli agnellini, vedi? Questa è una morale santa. Se tu dici alla pecora sbrigati, cammina, e quella pecora, quella è, deve camminare col suo tempo. E quindi occorre tutta quella sapienza pastorale che ti suggerisce uno spirito come intervenire di volta in volta. È chiaro, questo significa che tu rinneghi la legge morale. Devi condurre un uomo a vivere la legge morale. E tu pensi che il Signore ha impiegato 1800 anni per arrivare a una verità santa, chiaro, che lui è compassionevole verso tutti, non vuole la morte di nessuno. Vuole che tutti ci convertiamo e viviamo. Allora, se tu parti da Mosè e arrivi, diciamo, alla sapienza, vedi che cammino che Dio ha fatto nella legge. È un cammino stupendo, meraviglioso, di 1800 anni. Noi dobbiamo camminare con l'uomo e l'uomo è fatto di tempo. Allora dobbiamo tutta quell'attenzione ad accompagnarlo verso la pienezza di Cristo. Noi annunciamo la presenza di Cristo, gliela mostriamo anche e poi l'accompagniamo. Per il moralismo invece che fa? Tu non sei nella presenza di Cristo e vuoi che l'altro c'entri. Caro, Cristo cosa dice? Io ti potrei lapidare, no? Vedi, perché io ho la pienezza dell'amore, della verità, della giustizia, ma non ti posso lapidare, perché il Padre mio non mi ha mandato per lapidarti. Però tu adesso cominci a non pecare più. Vedi, questa è la santa morale. Non fa Gesù un discorso neutro, chiaro no? Questa è la legge, questa va applicata, no? Invece non dice, sentiamo, vediamo cosa si può fare. Adesso non inizia a non peccare più, poi il resto si vedrà, però iniziamo dal non peccare più. Osserviamo i comandamenti e poi vediamo cosa si può fare in più. Dite Michele.
Una cosa che vorrei capire, passaggio stasera, cioè nel deserto Gesù risponde e configge Satana usando le sue stesse armi praticamente. Qui però non lo fa, altrimenti avrebbe potuto ricordare a scribi e farisei fatti come quello che avete citato prima, cioè il peccato di Davide per esempio, e altri. Ora, chi non teme Satana non può certo temere gli uomini. Perché allora evita di usare queste argomentazioni?
Perché Satana non può prendere le pietre. È chiaro, Satana ti può solo tentare, ma non può agire contro di te. L'uomo invece può agire contro di te e usa tutti i mezzi per poterti distruggere. È chiaro, no? Satana non può usare nessun mezzo per farti del male, comprendono? Mentre l'uomo ti può uccidere. Comprendi la differenza? Per cui l'uomo ha una potenza di male che arriva fino ad eliminare la tua stessa vita. Allora Cristo è sommamente prudente. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, i lupi che fatti sbranano. E qui deve essere prudente. Lui è prudentissimo in questo caso, molto prudente. Sentiamo Don Francesco Volpi che ha alzato la mano.
Ecco, allora, quasi una continuazione di quello che chiedevo prima, stavolta relativamente al bene. Gesù ha sempre una parola giusta al momento giusto. È solo perché lui è il figlio di Dio o per qualcos'altro?
O solo perché lui cresce ogni giorno in sapienza e grazia. Ma anche a te c'è una promessa che dona la giusta parola al momento giusto, se tu cresci in sapienza e grazia. Questa è la nostra verità. Noi abbiamo lo Spirito Santo senza misura, però dobbiamo crescere nello Spirito. Se cresciamo, anche noi possiamo dare la risposta giusta sempre. Però dobbiamo crescere in grazia e in sapienza. Lui, come Dio, è la sapienza increata. Come uomo, ha una sapienza creata. Allora, che cosa fa lo Spirito Santo? Conduce questa sapienza che lui ha creato nel cuore fino alla perfezione. Però Gesù si lascia condurre fino alla perfezione. Noi invece pensiamo, vedi, qual è il nostro errore? Noi pensiamo che andando in chiesa, e recitando il bene creato, no, ecco, siamo pieni di Spirito Santo. Questa è la cosa che diciamo non va, perché tu devi crescere nello Spirito. Poi lo puoi invocare se tu cammini in Lui, ma se tu Lui non l'ha mai conosciuto, come fai a pensare che reciti un canto e Lui viene e ti guida? Non ti può guidare, perché tu non sei in Lui e Lui non è in te, che tu non vivi in Lui. Però noi pensiamo che il rito supplisca la vita e questo non è possibile. Non è possibile questo. Sentiamo chi vuole parlare ancora. Salvo, che cosa avete da dire voi adesso?
Signore, io ho un'altra riflessione che mi ha suscitato il brano è legata alla condizione umana, no? Questa donna va davanti a Gesù senza alcuna speranza di salvezza. Lei è già nelle mani del boia, lei è assolutamente condannata e Gesù invece le ridona la vita in una maniera mirabile, come diceva lei, guidato dallo Spirito Santo in un modo che umanamente nessuno poteva immaginare. Io non credo che la donna, quando fu portata davanti a Gesù, ha pensato anche per un solo istante di poter scampare alla lapidazione dei farisei che erano già con la legge in mano, con le pietre in mano. E quindi il solo che può ridare la vita è Gesù. E questo mi pare che avvenga però anche per tutti noi peccatori, perché il sacramento della riconciliazione è proprio questa, mi fa un parallelo, ecco, con questa liberazione che avviene della donna, con la liberazione che avviene in noi e che si fonda anche sulla parola. Così come Gesù dona la parola alla donna, vai a non peccare più, anche a noi dona la parola per poter proseguire nel cammino di grazia. Ci può approfondire questa qui?
Vedi, la confessione è una nuova creazione per noi. Davide cosa chiese al Signore? Crea in me un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, fammi un altro uomo. La confessione cosa fa? Ti fa un altro uomo. Colui che viene a confessarsi e colui che esce dalla confessione non è lo stesso uomo. Viene un peccatore. Esce un santo, viene un nemico di Dio e se ne va un amico del Signore. Chiaro, no? Quindi tu devi pensare sempre alla confessione come questa nuova creazione che stravolge la nostra vita, la stravolge sul serio, sai? E ci dobbiamo credere un po' di più in questo sacramento. Perché il sacramento della risurrezione, questo, credeteci, è trovato un grande beneficio. Sentiamo il dottor Petitto se ha qualche cosa da dire questa sera anche a noi.
Io per riguardo al sacramento della confessione, ora me l'avete la comprensione, me l'avete ancora ingigantita, perché una volta sono stato testimone e io con un mio amico colonnello ci siamo avvicinati al confessionale dove c'eravate voi. E allora voi ci invitaste, figlioli, che vi volete confessare? E lui, che era a fianco a me, disse: no, io non posso pretendere da Dio che mi perdoni tutti i miei peccatacci e nefandezze che ho fatto nella vita. Sono sicuro che lui non riesce a perdonarle. E voi l'avete guardato e avete risposto: e allora io qua che ci faccio seduto? E allora mi ricordo che lui si commosse, e poi prima lui e poi io venimmo al cospetto dell'Onnipotente. Allora questo vi chiedo, anche il modo di accogliere il peccatore che ha, diciamo, riconosce nella sua coscienza non meritevole di niente, anche l'accoglienza, voglio dire, del sacerdote, del confessore, influisce molto a che ci avviciniamo a questo sacramento.
Domenica scorsa cosa abbiamo letto noi come Vangelo? C'è un confessore, vi ricordate? C'è un confessore che aspettava il suo confessionale, no? Vide da lontano uno che andava per confessarsi, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò, lo strinse al petto e poi cosa fece? Chiese ai servi di vestirlo, di mettergli l'anello al dito, di calzare i piedi, di fare festa. Questo è il confessore, vedi? L'abbiamo letto domenica scorsa, non ti ricordo.
Mi ricordo
E
molto
allora,
bene.
questo è il confessore, vedi?
Allora, se noi abbiamo a che fare, e io per dovere, verso la verità oggettiva, devo dire che l'esortazione del mio amico San Giovanni Paolo II, quando invitò voi sacerdoti ad essere amorevoli
No, devo rendere penosa la penitenza.
Allora io per dovere alla verità devo dire che non mi è stata mai resa penosa. Piuttosto noi rendiamo con le nostre mancanze penose la vita al confessore. Ma vi volevo chiedere, perché noi che andiamo con tanta fiducia, tanto slancio a chiedere misericordia al Signore, e ne vogliamo tanta, e poi però ne usiamo poca verso i fratelli?
Perché non hai compreso la misericordia del Padre e non sai la gravità delle tue colpe. Tu pensi che con Dio c'è un gioco il peccato, no? Se tu vuoi sapere cos'è il peccato, guarda Cristo crocifisso. Questo è il peccato. È Cristo crocifisso, figlio. Cristo crocifisso che cos'è? È il frutto del peccato, no? In Cristo crocifisso si manifesta tutta la potenza dell'amore di Dio e tutta la potenza del peccato dell'uomo. Lui vince il peccato lasciandosi crocifiggere, però è il peccato che lo crocifigge. Comprendete che cos'è il peccato? Ora, poiché questo noi non lo sappiamo, allora non riusciamo neanche a perdonare. È un problema questo che ci deve toccare da vicino, no? Tu guardi il crocifisso e pensi che lo sia un peccato. Ma tu commetti un peccato, tu crocifiggi sempre un uomo. Qualsiasi peccato commetti, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, c'è sempre un uomo che viene crocifisso. E anche Dio viene crocifisso. Ora, se noi non abbiamo questa percezione del peccato, no? Che tu crocifiggi un uomo con il tuo peccato, una calunnia cosa fa? Crocifiggi un uomo. È chiaro, no? Ma tu calpesti una coscienza, cosa fai? Crocifiggi un uomo. Se questo è nulla per te, comprendi, no? Vai da Dio per scherzare, ma non vai da Dio con la coscienza di che cos'è il peccato. Tu fai come il fariseo che va nel tempio e si loda: il Signore, qui ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Che non sono come quel povero peccatore che è dinanzi a me, quindi me ne posso andare a casa tranquillo e basta. Questa è la vita nostra, no? Non ti pare che sia così?
Purtroppo sì.
E allora cambiamo noi qualcosa, facciamo qualcosa per cambiare. E lo sappi che se tu vuoi sapere che cos'è il peccato, devi guardare il crocifisso. E devi guardare tutti quei poveri crocifissi che ci sono nella storia oggi e sempre. Perché devi capire che tu una bomba la puoi rigettare, no? Che cos'è una bomba? Niente. Però poi quanti crocifissi crei con quella bomba? Ci hai mai pensato? Questo è il problema, no? Tu puoi gettare una calunnia, ma quanti crocifissi fai con una calunnia? Questo che noi non concepiamo, no? Che il male che facciamo è crocifiggi gli uomini. Vediamo perché è finita l'ora. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.